Il camion del futuro si guida da casa, grazie al 5G. Nel giro di qualche anno gli autisti potrebbero guidare camion e altri mezzi in ogni parte del mondo da casa loro. Se vi piacciono i videogiochi, soprattutto quelli di guida, nel giro di qualche anno potreste trasformare la vostra passione in un lavoro, e probabilmente anche ben pagato, perché camion, furgoni e altri mezzi che percorrono ogni giorno centinaia di chilometri potrebbero essere guidati da remoto da autisti specializzati in virtual driving. Uno dei prototipi più avanzati di questa tecnologia è stato sviluppato dall'azienda svedese Voisys. Dalla console alla strada. Come in un videogioco iperrealistico, l'autista controlla ogni funzione del proprio mezzo seduto di fronte a uno schermo panoramico, oppure indossando un visore per la realtà virtuale. Le immagini sono in ultra alta definizione UHD, fino a 8K 7680x4320 pixel, con una visuale del tutto equivalente a quella che avrebbe il pilota seduto in cabina. Sterzo e pedali, una versione professionale di comandi da gaming, riproducono con fedeltà le sensazioni che l'autista avrebbe su strada. L'esperienza umana e il colpo d'occhio sulle misure del bisonte della strada fanno il resto, permettendo al pilota di districarsi con sicurezza in ogni manovra. E se non c'è campo? Naturalmente, per questa tecnologia è essenziale la velocità di connessione tra il mezzo e il pilota, che possono trovarsi a migliaia di chilometri di distanza. La connettività è affidata alle nuove reti 4 e 5G, che dovrebbero offrire un'esperienza di guida praticamente priva di ritardi e latenze anche nelle situazioni più critiche. Il sistema di remote driving può inoltre essere affiancato da tutti i sistemi di supporto alla guida già oggi disponibili, dai radar anticollisione ai sistemi di frenata e fermata automatici, pronti a intervenire in caso di problemi. I primi test sono stati condotti in pista utilizzando un modello in scala. I chilometri che separavano autista e veicolo non hanno impedito una guida fluida e manovre relativamente complesse come l'immissione in una rotonda o l'arresto in spazi predefiniti. Secondo quanto si legge sul sito dell'azienda, questa tecnologia potrebbe essere impiegata non solo nel mondo dei trasporti, ma anche su tutti i macchinari che lavorano in contesti disagevoli per le persone. La guida remota offre al mondo dei trasporti numerosi vantaggi, permette ai mezzi di viaggiare praticamente senza sosta e senza bisogno di obbligare i conducenti a faticose trasferte. A tutto vantaggio dei costi e della sicurezza. Ma voi su un pullman o un aereo senza pilota guidato da remoto ci salireste? Perché il Kurdistan non esiste? È una regione di oltre 400.000 km quadrati, occupata da un popolo di 40 milioni di individui con un antico patrimonio culturale e una propria lingua. Tuttavia, il Kurdistan non esiste. La questione curda è tornata alla ribalta con le recenti azioni militari turche sul confine siriano, ennesima tragedia per un popolo formalmente senza terra, nonostante una promessa di quasi 100 anni fa. Le origini della crisi sono infatti legate alla caduta dell'impero ottomano, processo iniziato alla vigilia del primo conflitto mondiale e conclusosi nell'arco un decennio. Peraltro, quell'impero non aveva più la grandiosità di un tempo, quando Costantinopoli giganteggiava su tutto il Medio Oriente e il Nord Africa, ma era una potenza ridimensionata alla penisola anatolica e poco più. La fine dell'impero ottomano. Un duro colpo era stato inflitto con il Trattato di Londra del 1913, firmato dopo le guerre balcaniche, quando l'impero, già privato di tutti i territori in Nord Africa, perse anche la sovranità sui Balcani. 3 anni più tardi, inoltre, con l'accordo segreto Sykes-Picot, Gran Bretagna e Francia si spartirono a tavolino le zone arabe dell'impero ottomano, estendendovi la propria influenza pur garantendo alle varie aree una parvenza di indipendenza. Con la sconfitta nella Grande Guerra, l'impero fu definitivamente smembrato con il Trattato di Sèvres, firmato il 10 agosto 1920, che definì i nuovi confini della Turchia. Il paese ne uscì gravemente mutilato, perdendo tra l'altro i territori prossimi alla Siria, passati sotto controllo francese. Curdi e armeni, le terre promesse. Il trattato imposto da Francia, Impero Britannico, Grecia, Italia e altre potenze alleate durante la Prima Guerra Mondiale prevedeva anche azioni concrete a favore delle minoranze etniche, come i curdi e ciò che restava degli armeni dopo il genocidio operato dai turchi. Il trattato imponeva la cessione di una parte del territorio turco alla Repubblica Armenia, che però di lì a poco sarebbe stata assorbita dall'URSS, e stabiliva che una specifica commissione della Società delle Nazioni, organizzazione che precedette l'ONU, avrebbe dovuto garantire al popolo curdo uno stato indipendente. In altre parole, i curdi ricevettero la promessa di un Kurdistan. Nel 1915 la Turchia pianificò il genocidio di oltre 1,5 milioni di armeni, uomini e donne, vecchi e bambini, tutti traditori, se non oggi domani, quanto oggi i curdi sono tutti terroristi. Il progetto non troverà però mai alcun seguito. Sulla scena pubblica dell'impero ottomano si era affacciato il generale Mustafa Kemal, meglio noto come Atat, padre dei turchi, pronto a rivoluzionare lo stato delle cose. Kemal si fece promotore di un intenso e combattivo nazionalismo turco, riuscendo a scacciare la presenza straniera dal territorio, guerra d'indipendenza del 1919-1922, e a rovesciare l'ultimo sultano ottomano, Maometto V. Il progetto politico del nuovo leader, quello di creare uno stato moderno e laico, cozzava però con le disposizioni di Sèvres. Il trattato fu quindi stracciato, e nell'ottobre del 1922 ripresero le negoziazioni con le potenze europee. I tradimenti dell'Occidente. L'accordo fu trovato infine nel 1923 con la firma del Trattato di Losanna, che sancì il riconoscimento internazionale della Repubblica di Turchia. Questa a sua volta si impegnò a riconoscere alle comunità di greci, armeni ed ebrei presenti nel territorio lo status di minoranze nazionali. Del progetto del Kurdistan invece si perse ogni traccia. La maggior parte del territorio storicamente appartenente ai curdi rientrò nei confini orientali della Turchia, mentre il resto fu suddiviso tra Siria, Iraq, Armenia e Iran. Non solo, dal momento che non era stata riconosciuta come minoranza, la comunità curda divenne perseguibile, e così da allora questo popolo ha dovuto imparare a combattere per non estinguersi, continuando a rivendicare con fierezza una piena indipendenza. Un passeggero è in grado di far atterrare da solo un aereo di linea. Se qualcosa mettesse KO i piloti, un passeggero guidato da terra sarebbe in grado di far atterrare un aereo di linea. Non solo ce lo siamo chiesti, ma su un simulatore di volo ci abbiamo provato. E ci siamo riusciti facendo atterrare un Boeing 737NG. C'è un pilota a bordo, e uno di quegli annunci che non vorremmo mai ascoltare mentre siamo in volo su un aereo. Vorrebbe dire che entrambi i piloti si sono sentiti male e non sono più in grado di far atterrare il velivolo, dunque c'è bisogno che qualcuno ne prenda il posto. Eventualità molto remota e mai successa, ci spiega il comandante Giuseppe Vallone, pilota dell'Alitalia e responsabile del Dipartimento Tecnico dell'Associazione Nazionale Piloti. Per evitare di sentirsi male contemporaneamente, sia il comandante sia il copilota hanno l'obbligo di consumare pasti diversi e di non condividere le bevande. Tuttavia, in una situazione del genere una persona normale sarebbe in grado di far atterrare un aereo di linea senza avere nessuna esperienza e formazione, teoricamente si aggiunge Vallone. In casi limite gli aerei sono ormai in grado di atterrare quasi da soli grazie al volo strumentale, ma occorre sempre che ci sia qualcuno in cabina, ma idee, un conto però è la teoria, un altro è la pratica. Per rispondere alla domanda, dunque, abbiamo chiesto l'aiuto al centro di simulazione di volo da Skyflysim, vicino a Bergamo, e abbiamo riprodotto una situazione limite, un fantomatico volo proveniente da Innsbruck, Austria, e diretto a Genova ha perso i suoi due piloti a nord di Bolzano, entrambi sono svenuti. Non c'è nessun altro pilota a bordo, gli assistenti di volo che non hanno una specifica formazione per pilotare un velivolo in queste situazioni chiedono aiuto ai passeggeri. Entriamo dunque nella cabina di pilotaggio, o meglio in quella di un simulatore che riproduce fedelmente la cabina di un Boeing 737NG, un aereo a fusoliera stretta lungo circa 40 metri e in grado di trasportare fino a 180 persone. Uno dei più comuni aerei utilizzati per le tratte medio-lunghe e su cui probabilmente siete stati anche voi almeno una volta. Sì, un passeggero può riuscire a far atterrare un Boeing. Il racconto completo lo trovate sul numero 325 di Focus in edicola dal 22 ottobre al 20 novembre 2019. Nel video in apertura invece abbiamo documentato senza alcuna interruzione tutto il volo, che si è concluso bene. E se non ci fosse il pilota? Le tecnologie allo studio per far volare gli aerei da soli o da remoto? Gli aerei di linea hanno sia il pilota automatico, che permette di raggiungere l'aeroporto, sia un sistema di autoland, atterraggio automatico, che dialogando con i sistemi di atterraggio strumentale, ILS, più sofisticati, quelli detti CAT terzo, degli aeroporti, consentono di portare a terra il velivolo in modo automatico. I dati per guidare con precisione gli aerei in condizioni di scarsa visibilità sono in grado di farli toccare terra con un errore di circa 20 cm dal punto esatto della pista in cui bisogna atterrare. E questo sistema, in caso di emergenza e in alcune circostanze, può essere sufficiente per salvare i passeggeri. Come si riesce ad atterrare? In circa 30 minuti, vedi video in alto, siamo riusciti a fare atterrare un Boeing 737 senza schiantarci. Ci sono però tre aspetti fondamentali che ce lo hanno permesso, il fattore umano, quello tecnico e infine il meteo. Partiamo da quest'ultimo. Il sistema di autoland è stato introdotto a partire dal 1965 per atterrare in condizioni di scarsa visibilità, ma sono sufficienti 25 nodi di vento trasversale per renderlo inefficiente. E infatti, una leggera brezza spinge la maggior parte dei piloti ad atterrare manualmente o a manovrare e correggere la traiettoria. Nella nostra simulazione il vento era assente e questo ha reso tutto più semplice. Anche da un punto di vista tecnico tutto è filato liscio, nessun guasto, nessun intoppo, neppure un piccolo allarme. Ai più scettici potrebbe sembrare inverosimile, ma è successo davvero. In una situazione reale forse sarebbe stato tutto un po' più complicato, sia perché l'ipotesi di partenza, ovvero che i due piloti stiano male contemporaneamente, si vede soltanto nei film come l'aereo più pazzo del mondo, mentre in realtà l'equipaggio è sottoposto a scrupolosi controlli. Sia perché gli imprevisti e le insidie che si possono presentare in fase di atterraggio sono centinaia e soltanto un pilota esperto è in grado di accorgersene immediatamente e di agire tempestivamente, puntualizza il comandante Alessandro Bruni, ispettore di volo di ENAC. Insomma, non banalizzerei così tanto uno dei momenti più critici di un volo, eppure siamo riusciti ad atterrare. Infine c'è l'ultimo aspetto, quello umano, forse ancora più importante. Il pilota che ci ha guidato via radio e il giornalista in cabina sapevano di non mettere a rischio la vita di nessuno. Il pilota magari è abituato a mantenere i nervi saldi, per quanto riguarda il giornalista non ne siamo certi. In qualche circostanza ha faticato a trovare velocemente le manopole, ogni tanto è stato assalito dai dubbi, una volta a terra è stato lento a spegnere i motori proprio perché non aveva capito bene che cosa doveva fare. Come avrebbe reagito in una situazione reale, si sarebbe fatto prendere dal panico diventando lo sciagurato protagonista di una puntata di Indagini a Alta Quota, il documentario sugli incidenti aerei, alla fine ci piace pensare di no. 22 ottobre 2019. L'ora solare ritorna domenica 27 ottobre, è l'ultima volta. Tra sabato 26 e domenica 27 sposteremo le lancette dell'orologio indietro di un'ora, potremo dormire un'ora in più, ma alla sera sarà buio prima. Ma il cambio d'ora non era stato abolito. Il rituale si ripete due volte all'anno, e questa di solito è la parte che preferiamo. Nelle prime ore del mattino di domenica 27 ottobre, alle 3, riporteremo l'orologio indietro di un'ora rimettendolo sulle 2. Non serve svegliarsi apposta, fortunatamente i cellulari lo fanno in automatico. Torna l'ora solare, quella che abbiamo sempre definito naturale, allineata al numero minore di ore di luce delle giornate di autunno e inverno. Alla sera il buio calerà prima, le nuove 18.00 saranno le vecchie 19, in compenso i più mattinieri si sveglieranno già con la luce, le nuove 7.00 saranno le 8.00 di prima, un dettaglio non da poco, che ha effetti positivi sull'umore e sulla produttività. L'ora legale, che con la sottrazione di un'ora di sonno permette di sfruttare più a lungo le ore di luce, tornerà il 29 marzo 2020. Coordinati per ora. Tutti gli stati membri dell'Unione Europea sposteranno gli orologi indietro di un'ora questo weekend, grazie a una legge che armonizza l'orario invernale nel continente ed evita la proliferazione di diversi cambi d'ora che si aggiungerebbero ai fusi orari veri e propri, creando ulteriore confusione. Tuttavia, potrebbe essere l'ultima volta che si procede in modo così ordinato. Basta con i viaggi nel tempo. Nel marzo 2019 il Parlamento europeo si è detto favorevole alla proposta di abolizione del cambio tra orario estivo e orario invernale. Con il voto a favore è stata approvata una proposta della Commissione europea promossa da alcuni paesi del Nord Europa sulla scorta di una consultazione ai cittadini sull'utilità del cambio dell'ora, anche se con alcune modifiche. La Commissione chiedeva la soppressione del passaggio dall'ora solare a quella legale già nel 2019. La nuova proposta rimanda l'abolizione del cambio al 2021 e in più lascia a ogni paese la facoltà di decidere a quale dei due fusi orari attenersi. Il motivo della richiesta avanzata dai paesi del Nord Europa è che alle latitudini in cui le ore di luce durante le giornate estive sono già molte, il passaggio dall'ora solare a quella legale in primavera non provoca visibili quanto alle nostre latitudini, ma comporta soltanto ulteriori disagi sui bioritmi individuali. I paesi del sud dell'Europa come l'Italia sono quelli ai quali, per ragioni di latitudine, il cambio dell'ora conviene di più. Quanto si dorme nel mondo? Che cosa succede adesso? L'iter di approvazione della legge non è ancora finito. Ad ogni modo, se nulla cambia rispetto alla proposta originaria, ogni paese avrà tempo fino ad aprile 2020 per scegliere se mantenere per 12 mesi l'ora legale o al contrario sintonizzarsi per sempre su quella solare. Gli stati che decideranno di mantenere l'orario estivo dovranno spostare in avanti l'ancette per l'ultima volta l'ultima domenica di marzo del 2021. Dove si deciderà di mantenere l'ora invernale, si sposteranno per l'ultima volta le lancette all'indietro l'ultima domenica di ottobre del 2021. Così, per rispondere alla domanda iniziale, no, non è l'ultima volta. Abbiamo ancora un paio d'anni per lamentarci.